Allora, oggi è il 7 aprile, siamo sul finale del primo ciclo, quello dedicato al bitmap, e contemporaneamente stiamo muovendo a poco le fila del vostro lavoro. Allora, la mia idea è questa. Oggi è una giornata relativamente, non di quelle iper impegnative, d'accordo? Quello che noi facciamo è questo. Prima facciamo una piccola navigata, molto informale sui siti, molto informale, soltanto su qualcuno. Molti di voi hanno avuto il feedback, giusto? Io, tutti quelli che sono riusciti a vedere, ho visto qualcuno o non funzionava o c'era qualcosa che lo facciamo adesso. Quindi siamo in una fase del tutto intermedia. Quindi facciamo una piccola navigata più o meno informale sui siti per guardarli, commentarli, così. Una cosa molto informale, molto soft, ok? Che però serve di preparazione di questa giornata, che è una giornata importante, che ripeto è quella del 16, d'accordo? Allora, il 16 aprile, che è un mercoledì se non sbaglio, noi cominciamo alle 2:30 e andiamo avanti, forse anche oltre le 6:30, però entro ovviamente la giornata, dedicando a ciascuno di voi circa 5-8 minuti, più o meno, e però sono 5-8 minuti importanti, perché sono 5-8 minuti in cui voi vi presentate agli altri sostanzialmente, questo è il ragionamento, e vi presentate attraverso il vostro sito e un pochettino navigando all'interno del vostro sito, che a quel punto tra 10 giorni scarsi, avrà qualche elemento in più rispetto a quelli di adesso. Molti di voi hanno soltanto hanno l'indirizzo e poco altro, e altri hanno ancora molte cose nel blog che devono trasferire. Se volete ne possiamo parlare anche un attimo insieme, è abbastanza semplice fare questa operazione, possiamo, se volete, farla come tutorial, e così. Quindi facciamo la prima parte in questa maniera. La seconda parte invece vorrei parlarvi un po' di che cos'è questo mondo raster, questo mondo degli schermi e questo mondo dei bit nell'architettura, nella ricerca architettonica contemporanea. Perché, come vi avevo detto e come avete a poco intuito, a noi interessa interfacciare il mondo della ricerca architettonica contemporanea con il mondo dell'informatica, vedere come i due sono anche in rapporto, in influenza reciproca. Quindi per ogni ciclo noi cerchiamo di fare anche una lezione, che è una lezione un po' più di architettura, però vista da sotto questa ottica. Ok, quindi quello che oggi facciamo. Mi piace che guardiate un attimo il mio sito, perché il mio sito è fatto tecnicamente con livelli inferiori alla media di voi. Cioè, molti di voi hanno cominciato, ho visto, a usare qualche JavaScript, molti di voi hanno gli style, molti di voi hanno altre cose, diciamo, più sofisticate. Io in realtà ho proprio un HTML base, cioè gli ho dedicato, diciamo, di apprendimento, ma che ne so, non più di mezz'ora forse, fatto nel 1998. Dopodiché più o meno sono rimasto sempre a quel livello, non c'è molto altro che io ho imparato a fare, quindi in realtà si basa su quel poco di tutorial che io vi ho fatto. La cosa che, per esempio, dopo un po' ho inserito sono semplicemente queste schede per averlo un po' più ordinato, ma in realtà è un HTML molto molto basico quello che c'è qua. Comunque anch'io continuo a modificare cose, ad alleggerire, a modificare, per esempio una cosa che ho fatto domenica insieme a altre cose, siccome questo sito diventava veramente chilometrico, questa sezione che si chiama Progetti della Cattedra di Stato su Roma e la città contemporanea, precedentemente c'aveva sia il progetto Tevere Cavo con tutte le tesi di laurea, sia il progetto Urban Green Line con tutte le tesi di laurea. Adesso finalmente l'ho spostato in una pagina dedicata, che è questa. Praticamente questa è la pagina che racconta tutto il progetto Urban Green Line e le sue varie componenti, sia le pubblicazioni principali, le mostre principali che sono state, diciamo, fatte negli anni, le lectures più importanti dedicate a questo lavoro sono state varie, e poi tutte le tesi di laurea che riguardano questo argomento, e poi la rassegna stampa che riguarda questo argomento. Un trucco che vi voglio insegnare, saltando di palo in frasca, per spostare alcuni di voi, io vi ho mandato il comando dicendo sì, va bene, però dovrà essere più innestato, vi dico. Che cosa vuol dire che dovrà essere più innestato? Che io vedo la home page vostra, e nella home page vostra direttamente io vedo nuove sostanze, vi faccio un esempio, no? Vi dico, deve essere più innestato, perché è chiaro che tu avrai tutta una sezione che riguardano i tuoi commenti, che non è che possono essere un unico rollo che c'è, via dei simboli, cose, eccetera, eccetera. Ci sarà una sezione che sono approfondimenti con i diversi file. Perché è importante questo? Perché è importante per linkarlo, perché un domani io devo linkare una cosa, non posso linkare la lezione pensieri, perché la lezione pensieri poi arrivi a voce, poi vai alla 45esima riga, svolta a destra e troverai quella cosa, no? Linko direttamente la cosa, capito? Allora, è importante averle più nestate, cioè che vuol dire avere un sistema maggiore di folder, eccetera. Come faccio se io l'ho appena fatto? Vi insegno il trucco che magari potete sapere o non sapere. Allora, poniamo un caso molto semplice. Apriamo una lezione. Per esempio, apriamo questa lezione qua, c'è questo comando Open Link Page, che lui già sta da qua dove aprire. Questa è la lezione, d'accordo? Questa lezione, la 0, si trova in realtà, seguitemi, questo è un piccolo trucco però molto utile da sapere, questa lezione 0, se noi la guardiamo, si trova dentro questa cartellina qua, d'accordo? Con tutti i suoi file di cose, eccetera. Io adesso, per qualche ragione mia, io voglio prendere questa lezione e spostarla da quella localizzazione a un'altra localizzazione. Per esempio, voglio fare, immaginiamo un nesting, no? Voglio creare un'altra cosa. Allora, per esempio, seguitemi. Io gli faccio un save as, d'accordo? Allora, poniamo che mi faccio una nuova cartellina, me la metto sempre 2014, mi creo una nuova cartellina che per esempio chiamo articoli, per esempio. Sto cercando di insegnarvi come fare il nesting senza perdere, diciamo, tutta la struttura. Dentro articoli io posso, per esempio, ne metto addirittura ne voglio fare un altro, metto nuove sostanze, per esempio. Ok. E sta qua dentro. A questo punto io, la mia lezione, che è questa, siccome gli faccio un save as, gli dico salvamela dentro articoli e dentro nuove sostanze, d'accordo? Allora gli dico salvamela, mi continuo a conservare il nome, oppure lo chiamo nuovo, no? Nuova lezione 0, ok? Adesso guardate lui come è intelligente. Se io gli dico salva, eccola la cosa base. Lui mi dice update link. Io dico certo, per favore, sì, ok, d'accordo. Che cosa ha fatto lui? Ha scritto in automatico, dentro la nuova localizzazione, tutti i posti dove stavano le immagini prima. Quindi io non devo necessariamente rispostare tutte le immagini, perché rispenderei tutta la struttura. Se io lascio quella cartellina dove era lì prima, e ho salvato aggiornando i link, sostanzialmente lui mi ha aggiornato tutti i path. E quando io lo carico, sempre il mio sito identico in FTP, sono conservati tutti i passaggi. Questo è importante per tutti i link relativi, perché lui salva sia i link relativi, sia le immagini. Avete capito? Con il save as in nuova localizzazione. Questa è una maniera abbastanza facile per fare questo. Un'altra cosa, per chi deve spostare il blog, facciamo quest'altro esempio. Facciamo finta che io ho un sacco di cose interessanti sul blog. Io butto tutto, ok. Ho un sacco di cose interessanti sul blog, Allora, facciamo l'esempio. Questo me l'aveva insegnato Gaetano, tu dimmi se è giusto, Gaetano? Ok, tu dimmi se è giusto come dicevamo di fare. Allora, andiamo al mio blog. Ok. Immaginate che noi abbiamo una serie di appunti, di cose, di cavoli e controcavoli. Ah, ecco, proprio mi piacerebbe fare una foto più bella. Comunque, questo è un altro paio di mani. Poniamo... Poniamo questo blog qua, no? A me mi interessa avere questo blog qua trasferito in automatico nel sito. Vado nel blog, ok. Oh, questa è come si vede il blog, no? Ma io posso anche nel blog averlo in versione HTML, ok? Eccolo qua. Questo non è altro che la descrizione HTML del blog. Se io mi copio tutto, ok, e me ne rivado nella mia pagina, chiaramente non lo devo attaccare come design, perché come design lui pensa che tu hai scritto direttamente questo, ma se tu lo attacchi come code, tu che fai? Lo prendi, glielo attacchi, book, teoricamente, se tutto va bene, dovrebbe funzionare. Applauso. Perché le immagini hanno in questo caso una localizzazione assoluta nel blog, cioè hanno un HTTP dell'immagine, se voi vedete com'è fatta, lo vedete qua, vedete che la descrizione dell'immagine è una descrizione in assoluto, quindi non è relativa, è assoluta, quindi quello se la conserva, tu stai su internet, non c'è nessun problema e te la sei ripresa para para. Quindi questa è la maniera più rapida, poi magari uno lo ritocca un po', per trasferire dei commenti, delle cose che erano nel blog, nel sito, perché a questo punto per noi il blog è una fase, diciamo, sostanzialmente intermedia, che serve per farvi cominciare ad operare una tecnologia che già avete, però in realtà noi tendiamo ad avere adesso le cose nel blog e lasciare il blog, diciamo, per le altre cose che erano quelle precedenti. Comunque con questa tecnologia è abbastanza semplice, perché, diciamo, siamo trasparenti sulle due cose, ok? Quindi in sei vasi, nuova localizzazione, però poi tu chiaramente le immagini non le devi togliere da quella localizzazione, perché sennò quello ne trova più, è ovvio, no? Comunque a poco, come ho imparato io, imparerete voi. Ok, allora, torniamo alla nostra, questa l'abbiamo capito. Io quasi quasi ti chiudo senza saper né leggere né scrivere. Ok, questo non c'entra niente. Ok, riandiamo. Allora, queste cose abbiamo dette, non ci sono altre, ci sono novità importanti da segnalare, non mi pare. C'è qualche annuncio importante che vi va a fare? Ci avete delle mostre, quelle cose che noi dobbiamo, vi fa piacere di condividere con qualcuno? Qualche iniziativa? Niente? Non succede niente in città? Niente. Non succede niente di interessante, può essere? Mi si è scaricato il calendario. Perché? Questa sarebbe una tragedia di quelle proprio mega galattiche, lasciamo perdere, non voglio neanche pensarci per un momento. Ok, andiamo al sito, andiamo al nostro bel sito. Ok, allora facciamoci una navigatella sui siti. Allora, innanzitutto, prima di tutto, mi è molto colpito questo di Luca Saccoccio, perché è veramente divertente. Non so se ci avete fatto un giro su questo sito. Luca è lui. Guardate che ha fatto, è la prima volta in 14 anni di corso che c'è uno studente che fa le vignette, ma le vignette sono tutte a che vedere con noi, e questa è la cosa fantastica. Per esempio questa, secondo te qual è stato il loro bang? Non ne ho idea, eccolo qua. Poi quest'altra, ma io ho inventato la prospettiva, non ne hai più bisogno. Questo qua chi era? Brunelleschi? Era Brunelleschi, sì. Questo qua, roba, sono brutta, sono, ah no, non sono brutta, sono solo antiprospettica. E poi quest'altra, lifting Bauhaus. Questa è nuova, non c'era ieri. Visto, non l'avevo vista infatti. Questo è molto, molto, questo qui è anche, dunque, strumento, informazione, crisi, modernità, valore. Ah no, questa non è ironica, questa è, con lo script, Sì, con lo script non si scherza, insomma, questa è la sua, con lo script non si scherza. Va bene, perché l'avete fatto, no? Avete fatto Grasshopper? Mi sembravate tutti molto contenti, io sono venuto a metà, eravate molto contenti, quindi a questo punto potrei anche assentarmi più spesso. Va bene. Allora, poi ci sono altre cose in questo sito abbastanza interessanti, non mi ricordo se tu hai cominciato già. Ecco, diciamo la verità, la cosa logica, siccome voi dovete fare sto diario de bordo, diciamoci la verità, la cosa logica sarebbe cominciare, diciamo, ad accumulare a poco, non fare tutto a giugno, soprattutto adesso che uno c'ha il sito, no? Dedicargli un pochettino di tempo per cominciare a mettere, diciamo, i propri riassunti, no? In realtà, questa struttura del diario di bordo è una struttura anch'essa, come dire, un po' tutto il corso è fatto per cercare di sviluppare una vostra visione critica. Questo è lo scopo in realtà del corso, abbastanza, no? Chiaramente questo non può nascere dall'oggi al domani, nasce gradualmente, no? Gradualmente. E è soprattutto molto personalizzato rispetto al grado di partenza, perché se il grado di partenza è A, diciamo, come dire, le riflessioni sono di un certo tipo, se il lato di partenza è D, è chiaro che sono, diciamo, più complesse. Ma su questo problema noi abbiamo sempre gestito questa cosa con la massima tranquillità, basandoci sul concetto di accelerazione, cioè basandoci sul concetto che questo percorso modifica, diciamo, una serie di punti di vista, li accelera in qualche maniera. Quindi l'accelerazione è un concetto relativo, dipende da come, a dove stavi e a che velocità andavi. Non so se è il concetto giusto accelerazione, forse è un altro, comunque. Questo qua è l'idea, no? Allora, anche questa cosa delle lezioni può essere fatto in maniera un po' riassuntiva, ma molto spesso capita nei vostri scritti, leggendoli, una cosa che peraltro è del tutto naturale, che uno comincia in maniera riassuntiva, li leggi, no? Poi dopodiché a metà uno dice, ammazza, ma questa sì che è un'idea interessante che ci hai avuto, dopodiché magari quello se la scorda e va ancora avanti in una cosa riassuntiva. Diciamo, è normale in una prima fase fare questo, perché non è che noi immediatamente gli chiediamo di fare, diciamo, una cosa dei massimi sistemi, no? A poco emergono anche gli elementi di originalità, però emergono anche sulla base, cioè vabbè, alla fine famo un riassunto di questa lezione. Magari il riassunto a poco è tagliato con delle idee proprie, magari ce n'è pochissimo di riassunto, è tutta un'elaborazione proprio personale, eccetera. In linea di massima non sarebbe una cattiva idea di cominciare un po' a farle mano a mano, no? Come linea di principio, però non è che nessuno vi forza a nessuno, tanto alla fine lo dovete fare, quindi lo farete. Però non sarebbe male. Allora, abbiamo visto Luca, Luca ha fatto anche addirittura, un attimo che lo cerco, che l'hai tolto? Eccolo. Ha fatto anche un primo autoritratto e credo che sia il primo in assoluto di quest'anno. Magari nel frattempo lo cambio, se lo tiene, ma è già un bel autoritratto, indubbiamente. Ok. E questo è il primo concept, anche che io per la verità non ho letto. Ah, avevo letto che però hai fatto il commento a Game Zone. Quello l'avevo letto. Dove ce l'hai? Sotto Works? Ah, ecco. Sì, questo l'avevo letto. Ok. Che cosa succede adesso? Una cosa che voi vi navigate da voi. Ok. I corpi delle lezioni stanno aumentando con i vostri contributi. Naturalmente cioè quando io trovo una cosa che mi sembra abbastanza interessante da aggiungere al corpo delle lezioni, l'aggiungo, d'accordo? In una forma abbastanza caotica, ma in realtà anche in questo caotico c'è una sua ragione d'essere, perché siccome sono cose abbastanza interne e alcune sono idee abbastanza interessanti, come dire, a noi servono nella nostra comunità come come un'occasione, non è Selena ma è Selenia. Diciamo, sono tutti spunti abbastanza interessanti che per una ragione o per l'altro abbiamo trovato interessanti, no? E quindi sono inserite nei corpi delle lezioni. Man mano noi scendiamo per quelli più vecchi, diciamo, mentre invece quelli più nuovi, più o meno appartenenti a questa classe, non ho letto assolutamente tutti, ma mi sembravano abbastanza interessanti. Ecco, un titolo particolare io lo devo dare a Ulrich Sieder, perché per lo sforzo di scrivere in italiano, tra l'altro in un buon italiano, ma lei Ulrich c'ha dei parenti italiani? È Alto Adesino, ah va bene, d'accordo, allora gli togliamo ogni credito, no, scherzo. Ma sei proprio Alto Adesino tu, quindi sei italiano tu effettivamente? Ah, ecco perché sei così forte, io mi immaginavo questa cosa che eri austriaco. E vabbè, allora migliora lo stavolo dell'italiano, Ulrich. Cioè, infatti c'è qualche errorino. Sei Alto Adesino, l'ho capito solo adesso, vabbè. D'accordo, allora, ma Diana pure Alto Adesina? No, allora lei è ancora più apprezzabile, va bene. Io non avevo capito che ero Alto Adesino, perché lui mi ha sempre detto Innsbruck, no, ma lui ha fatto l'università a Innsbruck, però è Alto Adesino, ecco perché, no, perché veramente mi sembrava una specie di eroe, va bene, d'accordo, allora, questa l'abbiamo vista, ce ne sono un po' dappertutto, in genere questo sulla comunicazione marsupiale ha sempre avuto storicamente un grande successo, diciamo, no? Anch'io ho aggiunto delle cose, perché anch'io comincio a pensare in maniera comincio a cambiare leggermente l'angolo del punto di vista, no? Come dire, storicamente questa lezione, che voi non avete capito perché si chiama comunicazione marsupiale, perché non vi è stato in realtà mai detto in questa occasione, no? In realtà si chiama comunicazione marsupiale perché deriva da una lontana, che credo che avessi linkato, vediamo un poco, mi sembrava di aver linkato da qualche parte, perché non si capiva perché si chiamava marsupiale, non è questa, sì, è questa qua, eccola qua, questa è una lontana conferenza del 2000, del lontano 2000, ed è un bel dialogo, perché vi rendete conto anche il tempo delle cose, che ebbi con una persona che a quei tempi era molto popolare in Italia, mentre invece penso adesso se lo siamo scordati tutti, che si chiamava Maurizio Costanzo, qualcuno di voi sa chi è Maurizio Costanzo? Ecco, in cui io cercavo di spiegargli che cosa voleva dire l'architettura oggi, come si muovava questa architettura oggi, e quindi è abbastanza divertente questa cosa, adesso è lunga. Io in questo momento, a un certo punto, gli illustrai questo concetto, che appunto l'informazione c'ha un dentro e c'ha un fuori. A un certo punto nasce questa questione del marsupiale. Vediamo, divertiamoci con poco di cose vecchie del passato.
Perché vuole il tipo di vecchio? E forse Antonino
Stati. Non si sente. Ah, col microfono, sì.
Informatica.
Guardate che ragazzino.
Soltanto quando diceva, ma però insomma, voi architetti con la comunicazione, forse qualche problema. Il terzo concetto su cui volevo tornare era questo problema della comunicazione doppia, la comunicazione marsupiale che aveva parlato la professoressa Coppola. Allora abbiamo queste tre palle, io in questi 10 minuti le voglio far muovere, E quindi a me la parola, quale palla vogliamo dire?
In ordine cronologico il ping,
sì.
È la palla chiamata.
Allora, il ping, volevo rispondere al problema del ping dicendo che noi italiani ci abbiamo anche un bel ponte, di cui abbiamo avuto esempi,
eccetera. Va bene, comunque da qua deriva, quindi se vi interessa ricordarvi perché e per come, questa viene spiegata. Però questo mi interessa un po' condividere con voi questa riflessione. In questa prima fase, e soprattutto nelle prime volte che io ho scritto questa lezione, eccetera, veramente a me mi interessava far capire quello che abbiamo detto. Cioè il problema che l'architettura, vivendo all'interno della terza ondata, il suo messaggio comunicativo entra in un sistema di valori della società basato sull'informazione. È un fatto strutturale, diciamo quasi di tipo economico, il fatto che il vettore comunicativo, informativo e, se vogliamo usare il termine dispregiativo, pubblicitario dell'architettura fa parte, volente o nolente, del mondo contemporaneo. Uno va a Bilbao non tanto perché il museo funziona benissimo, cosa che tra l'altro è, perché è il miglior museo che abbiano mai fatto dal punto di vista del funzionamento, ma di questo tu non vai là per questo, vai là perché, diciamo, l'oggetto ha evocato una serie di messaggi, di valori, di rapporti con i media, con i rapporti delle immagini, che, diciamo, fa parte del mondo contemporaneo anche nei suoi aspetti, diciamo, semplicemente economici, d'accordo? E questo si ripete in tutta una lunga fase di architettura, quindi diciamo l'immagine e la comunicazione è un dato dell'architettura di questi ultimi anni. Siamo in un mondo pervaso di aspetti comunicativi, di aspetti in cui colpire con tecniche non lontane da quelle anche della comunicazione pubblicitaria, eccetera, hanno valore, punto e basta, c'è poco da fare. Questo era tutto un problema che a me interessava trasmettervi in questa prima fase, eccetera. Poi in realtà adesso sto cominciando a emergere un secondo argomento che non è completamente coerente con il primo, ma ha delle sovrapposizioni con il primo, ed è un'altra questione, ed è la questione del significato, e che è una questione diversa dall'idea della comunicazione. Una cosa è la comunicazione, e partecipare al grande gioco della comunicazione, un'altra questione è la questione del significato, che sono due cose diverse, e della pregnanza del significato, che sono due cose molto diverse l'una dall'altra. Ecco perché, per ricordarmi di continuare a riflettere, ecco perché questi sono appunti su questa questione, ecco perché ho messo questa foto, perché qui il problema è il problema, diciamo, veramente dell'architettura che si fa significato, che diventa significato. E come dire, c'è qualche filo, no, che lega questi ragionamenti, che in questa fase progressivamente pensiamo in direzioni che sono anche un pochettino diverse. Ecco perché c'è anche questa parte, che comunque è una parte abbastanza importante secondo me del libro, che appunto tutta questa parte, che è la terza parte del libro, è il problema sulla ricerca del significato. Diciamo, non c'è una risposta, è soltanto un continuare a riflettere sulle cose. La cosa di Giacometti mi ha fatto venire in mente, chi è andato a vedere la mostra alla Borghese di Giacometti? Nessuno? Allora non sono solo io che non ci sono ancora andato. Va bene. Credo che dovrebbe essere una cosa bella, Credo che dovrebbe essere una cosa bella, perché Giacometti, come sapete, è un grandissimo scultore. Io ricordo ancora una mostra che c'è stata alla Galleria d'Arte Moderna qua sotto, nel lontano 77-78. In genere le mostre alla Borghese non sono una fregatura. Io ne ho viste alcune in cui loro hanno accoppiato ho visto una che era Bacon Caravaggio, c'era Bacon sostanzialmente, Bacon anzi, Bacon, lo Bacon in inglese, a linea di massima secondo me dovrebbe essere una cosa abbastanza interessante, perché poi la borghese va da sé, cioè d'accordo, così, a proposito che non c'è niente da fare. Quindi ecco, questa è tutta la riflessione, qui ci sono varie cose, alcune cose vostre sono state aggiunte, questa non ricordo perché in questa parte in particolare, ah ecco, eccolo perché io, ecco perché era qua, questo, qua io dicevo in questo senso Luigi Moretti, eccolo qua, adesso mi ricordo questa osservazione che non è trascurabile. Sto Moretti è un genio che brutto, va bene? Ci siamo, è chiaro? È un genio che brutto. Ora Pinco Pallo in classe che non sa chi è Moretti è un buco nero. Ok, siete montesi? Luigi Moretti, andatelo a cercare, anche perché abbiamo qua dietro l'angolo un capolavoro, cioè la palazzina del girasole sta a viale Bruno Bozzi, sta a 200 metri, d'accordo? Quindi è un buco nero, Luigi Moretti dobbiamo sapere chi è, se no è una cosa troppo grave non saperlo, d'accordo? È un architetto veramente molto importante. Questo architetto, siccome lavora negli anni 50, cioè siccome lui non è un accademico, questa è la cosa molto importante di capire De Moretti, non è un accademico, come in realtà nessuno di quella generazione è accademico, non è che Terragni, Pagano, Persico, BBPR, Albini erano professori universitari, nessuno di loro era professore, erano tutti fuori dal sistema universitario, tutti, incluso Moretti, quindi non essendo un accademico, non c'aveva il problema disciplinare, che è un problema tipico degli accademici, cioè io che sono professore di scienza della costruzione, faccio scienza della costruzione, tu fai disegno, quello fa urbanistica, questa è una tipica deformazione che in Italia è diventata perniciosa, estremamente perniciosa, della costruzione, diciamo, disciplinare accademica, per cui io mi occupo di scienza delle costruzioni, fine. Siccome loro non sono accademici come formazioni, ma sono, diciamo, sostanzialmente, come dire, a tutto tondo, non è che a Moretti, che gli frega che lui non è uno storico, che gli frega che lui non è uno storico dell'arte, che gli frega che lui non è un matematico, lui mette tutto insieme, come è logico fare. Quindi lui crea questa rivista, che si chiama Spazio, se non sbaglio, che negli anni 50 crea 10, 12, 13, 14 numeri, che sono dei numeri molto ricchi e molto belli, che tra l'altro, sappiate, noi abbiamo tutti in originale all'altra biblioteca, perché fu acquisita, e ricordo che io chiesi di avere questa rivista. In queste varie cose, Moretti, che diciamo si apre al Molteplice ed è estremamente prensile, estremamente anche aperto, incontra la matematica e vuole incontrare la matematica in qualche maniera sposandola con sì delle regole diciamo appartenenti al mondo diciamo della trattatistica classica, proporzione, questo e quell'altro, ma anche a poco, anche abbastanza presto, scopre il parametrico, cioè scopre dei concetti che sono all'ordine del giorno oggi e su questa roba crea tutta una serie di modellazioni di tipo appunto parametrico, ma lo fa negli anni 50, non è che lo fa nel 2014 con Gaetano, lo fa da solo nel 1953, 55, 56, 57, 58 e lo fa sui mainframe, cioè sui grandi computer. Ora la questione che dicevo io era che però se c'è un architetto in cui il problema del significato è un problema fortissimo, cioè l'architettura del girasole non è soltanto una, diciamo, operazione sintattica, è anche un'operazione che vuole esprimere un significato, proprio il problema del significato, anche se in maniera diversa, è fortissimo lì. Lì c'è tutta questa idea, per esempio, cioè questa combinazione tra tempio e grotta, come due grandi archetipi dell'architettura, che in qualche maniera lui vuole mettere insieme in questa forma così strana, e allo stesso tempo un altare e una grotta, no? È un altare in tutta una serie di operazioni che lui fa, di sollevamento, addirittura di eco un po' formalistico, no? Da un certo punto di vista, ma allo stesso tempo è una grotta, e vuole essere una grotta, perché entra questa mano, c'è cosa, eccetera. Quindi figurarsi, quindi diciamo, in un personaggio come Moretti non si può non cogliere, diciamo, questo tema, che è un tema molto importante, e allo stesso tempo questa cosa che lui utilizza, il parametrico, 40 anni fa, no? Ok. Che ci famo di tutte queste cose? Non ne abbiamo la più pallida idea. E che va anche bene, cioè non lo dobbiamo, non è che sempre dobbiamo essere sicuri di essere produttivi, possiamo anche essere, diciamo, no, vagare un po', anche perché per far emergere per far emergere le cose forti non sappiamo esattamente che processo adoperiamo. Comunque questa era una, poi c'era un'altra cosa che volevo dire, ecco, questa è una bella cosa che ha tirato fuori Tortora. Cioè, questo edificio, ma com'è che ci è sfuggito? Com'è che non avevo mai visto questo edificio, me domando io? Io ho avuto bisogno di Daniele Tortora per vederlo? Non lo so. Però, fatto sta, Daniele Tortora l'ha segnalato, che è laggiù in fondo. Cioè, questo qua, cioè, è il gioco dell'otto, questo qua. È una cosa semplicissima. Noi parliamo della pelle, della cosa, dell'informazione, eccetera. E MWRW hanno fatto un edificio in cui questi qui sono i famosi, come si chiamano, Daniele? Sì, ma la tag, come si chiama? Il regular code. Quindi praticamente io, leggendo col mio telefonino la facciata, mi leggo quello che voglio. Siccome, ora, domanda, dov'è la lista? Allora, facciamo una domanda di tipo tecnico, d'accordo? Allora, Michele Di Maggio, dove sei? Dov'è Michele? Michele, allora, prima domanda, che cosa è, lo sai che cos'è questo, di cosa stiamo parlando, come funziona questa tecnologia, lo sai?
Una foto con
l'altro, una pagina. Oh, di conseguenza, questo sistema è il sistema statico o dinamico? Perché? No, il codice rimane sempre lo stesso, il codice è sempre uguale, se no addio. No, basta un piccolissimo passaggio, devi fare logico, il codice è sempre quello, non è che li cambio. Cosa cambio? La pagina. Cambiando il contenuto della pagina diventa un sistema, cioè quelli non sono altro che indirizzi, sostanzialmente. Io ho 50 indirizzi, 60 indirizzi, 60 indirizzi, ma cosa c'è dentro l'indirizzo lo cambio di volta per volta. Questo è uno degli aspetti tipici dell'HTML, per cui dice sto miracolo dell'HTML, perché siamo stati fortunati quando è nato. Non so, poi forse ce ne sono qualche altro. Queste sono cose degli anni scorsi, eccetera. D'accordo. Vediamo un poco. Ah, ecco. Poi su questi ce n'è un pacco e mezzo di approfondimenti, perché questo è legato ovviamente alla lezione su nuove sostanze. Quindi ce ne sono tanti. Che sono state inserite su queste cose, alcune anche precedentemente. Ecco, uno dice, cioè la cosa, rileggendo alcune di queste cose, uno dice, ma guarda quanto è logico questo, perché non ci avevamo pensato prima? Cioè uno dice, per esempio, questo, sempre lui, Michele Di Maggio, fa una cosa semplice, semplice, semplice. Cioè usa l'articolo Nuove Sostanze come cartina al tornasole di Barcellona. Cioè quindi dici, io la conosco Barcellona. Adesso vediamo la prima categoria, Brown Areas. Vediamo la seconda categoria, Spazio Organo. Vediamo che succede a Barcellona e se mi funziona. E gli funziona la grandissima, giusto? Sostanzialmente è soltanto una maniera di... Allora, se queste sono le categorie, allora, queste categorie in questo caso devono funzionare. funzionano, e quindi qua te le prende e lui te le racconta in maniera abbastanza molto semplice, però questa cosa mi è piaciuta parecchio, questa immagine di Scrocchia, perché su questo veramente noi possiamo fare un sacco di, cioè proprio il rapporto, no? Tra l'infrastruttura monotasking industriale, insomma, quello che era e quello che è, proprio il fatto di averle messe una a contatto dell'altra. Ah, ecco, Iacobucci, c'è Iacobucci? Iacobucci. Iacobucci è una persona molto metodica e che ha una struttura forte e originale. Che ha fatto? Ha duplicato il sistema di base, ma l'ha fatto con grano salis. Cioè, il sistema di base qual era? Vi è stato detto, prendi una citazione dall'articolo e poi sulla base di questa citazione divaga o di quello che vuoi. Lui ha sfruttato questo sistema, diciamo questa struttura mentale, eccolo qua, per duplicare questa cosa trovando ogni volta una citazione molto particolare e molto pertinente e anche abbastanza originale, perché da una parte guarda Calvino, dall'altra guarda Leopardi, eccetera, e ogni volta attaccandoci un concetto. È abbastanza interessante da leggere questa cosa. Poi cosa abbiamo? Poi abbiamo... ecco, questo è il classico caso, Carmelo c'è oggi? Ok, Carmelo, questo è il classico caso che uno comincia a pensare una cosa, no? E comincia lui a cominciare a riassumere sostanzialmente, poi a un certo punto gli è venuta forte questa idea di usare questo termine, polifasica, che è un termine abbastanza interessante, su cui si voleva giocare abbastanza, dopodiché a metà poi ci ha cominciato a giocare, poi se ne è scordato e è andato dall'altra parte. Allora, ma è una cosa abbastanza tipica, che si fa normalmente, perché tu hai cominciato a riassumere, poi è venuta l'idea, poi lasciala perdere, perché non è che ti chiedi di fare il saggio così, però ti dicevo, credo che ti ho scritto, un'ulteriore iterazione può essere invece fatta tutta sotto questa lente. Allora, noi continuiamo, allora continuiamo a vedere i siti adesso, più o meno questa è una navigata, continuiamo a vedere i siti. Ah, ecco, qui ho cercato di fare anche in maniera più chiara ricordare quali erano i vari to-do che sono segnati qua. Comunque questo è quello del 16 e quello ultimo, no? Su quanto riguarda la presentazione del sito, un po' tutto, in cui ci sono queste varie cose da fare. Se volete invitare vostra cugina, potete invitarla, se vi fa piacere, o vostro cugino, ad assistere a questa, alla presentazione dei siti. Allora, andando all'indirizzario, ne volevo segnalarvene qualche altro. Allora, diciamo, che succede? È questo? Ok. Siete senza anche voi? Hai andato via allora? Va bene, allora senza che ci andiamo, quindi io li ho girati tutti. Qui li ho notati alcuni, che però adesso non che avrei voluto vedere. Ecco, ok. Questo è il sito di Anna Murgo, giusto? C'è Anna? Eccola qua. Allora, sto sito è un sito in costruzione, nel senso che lei comincia ad avere parecchie cosine dentro, in linea di massima. C'ha il suo look and feel, che io non è che sto proprio convinto, forse neanche lei, ma comunque intanto è questo, diciamo, intanto il sito esiste, poi uno, sai, le cose sono due, o alla fine ti fa piacere il sito, cioè come dire, o ti adatti al sito o viceversa, no, non è detto, comunque in questa prima fase è questo. Notavo comunque che la Murgo c'ha un sito già abbastanza ricco di cose. Dunque, fatemi vedere dove mi sono perso, torniamo qua. Ok. Vediamo cos'altro c'era. Avevo segnato due o tre che erano interessanti. Ok. Andiamo da qua. Allora, questo era l'Amburgo. Oh, questo della Tassetti. Ecco, anche questo della Tassetti è abbastanza interessante e ricco di già comincia a essere un sito che comincia ad avere la sua diciamo la sua struttura e alcune cose sui bit e sugli schermi. Possiamo cominciare questo ragionamento in tanti modi. Una volta era molto di moda negli anni 70 e 80 questa dicitura Weltanschauung, visione del mondo. Che cosa si intendeva dire? Si intendeva dire che ci sono dei dati, come dire, culturali, sociali, storici, visuali, in qualche maniera condivisi in una certa epoca, che si trasmettono, come dire, quasi per via osmotica nella cultura, nel pensiero, nel modo di raffigurare, eccetera. Quindi era molto di moda, diciamo, questa parola Weltanschauung, visione del mondo, di cui non ricordo quale fosse il filosofo che per la prima volta, qualcuno se lo ricorda? Comunque era, diciamo, un filosofo ovviamente tedesco. Allora, la parola era molto alla moda e come dire, è una parola che io in particolare non ho mai amato molto praticare e usare, cercando di essere molto più concentrato su quelle che sono le ragioni più profonde, più, diciamo, sostanziali. Però questa parola, da un certo punto di vista, anche per la sua così, può funzionare abbastanza per descrivere alcuni dei fenomeni che in qualche maniera che investono questi ultimi anni, questi ultimi vent'anni circa, anche della ricerca architettonica. Come vedevate prima, io scorrevo il testo Architettura e Modernità per ricordarmi grosso modo come io avevo inserito questa questione nel capitolo ottavo, nell'ottava parte del libro, che è questa, La rivoluzione informatica dopo il 2001. In questa prima parte di questo capitolo io prima facevo un altro discorso che si lega alla parte precedente del libro. Io cercavo di far capire come uno degli elementi fondamentali del dibattito architettonico degli anni 90 era stato approccio relativamente innovativo, anzi abbastanza innovativo, che vedeva la riunione del concetto di paesaggio e del concetto di architettura. In qualche maniera era molto forte negli anni 90 questa idea, che era un'idea che derivava da alcune sperimentazioni di Zaha Hadid, che già aveva fatto precedentemente, e che poi diventa negli anni 90 una tecnica molto, diciamo, importante. Non esiste più una separazione tra oggetto e suolo, che è invece un'impostazione nata appunto proprio nella logica meccanica industriale che noi abbiamo visto nel caso del Bauhaus, in cui evidentemente l'edificio non entra in nessun rapporto con il suolo, è un pezzo meccanico posto sul suolo, mentre invece negli anni 90 del Novecento, sulla scia del pensiero soprattutto della Hadid, ma anche di altri, nasce questa idea che l'architettura entra in una sorta di negoziazione con il suolo e le regole che formano l'architettura sono regole in qualche maniera assimilabili a quella della formazione degli elementi, diciamo, naturali, in una sorta di ibrido tra i due. Ora, la prima cosa che dicevo in questo capitolo è come questo tema, quindi diciamo di una architettura che in qualche maniera diventa anche suolo, è significativa anche da un punto di vista dello sviluppo digitale, diventa molto interessante proprio quando questa idea, che era un'idea dal punto di vista della formatività architettonica, già era ben presente negli anni 90, si sposa ad alcune idee che derivano dalla manipolazione digitale. Quindi proprio in questo caso, vedete questa immagine, è l'immagine proprio di Foreign Office Architecture del Port Terminal a Yokohama, che proprio oggi abbiamo dato un premio, no? Ha avuto un premio lui a Urich nel laboratorio, che lui ha smontato e usato come scacchiera questo edificio. Quello è un classico edificio in cui questo grande tema del paesaggio suolo si riesce ad andare ancora avanti attraverso una manipolazione digitale, un pensiero digitale, no? Che non era presente nei primi lavori di Adide, che non a caso pensava in maniera pittorica, mentre c'è tutta questa evoluzione digitale. Quindi, come dire, in questa prima sessione, paesaggi informatici, spiega un po' questa come questo tema degli anni 90 diventa un tema caratterizzante anche il pensiero in qualche maniera informatico e digitale. Ma dopodiché entriamo nel nostro ragionamento, e chi vuole seguire questo attraverso anche questo libro. Allora, proviamo a leggere, tanto per così fare anche delle cose diverse. Allora, qui diciamo, Barcellona, ritorniamo a Barcellona, che diventa veramente un posto in cui succedono un sacco di cose. Barcellona rimane un fulcro avanzato della sperimentazione sull'architettura contemporanea. Dopo il 2001 vi si edificano due opere che indicano la presenza, anche nel campo dell'architettura, di un sentire decisamente nuovo, un sentire che potremmo dire digitale. Io in questo contesto quindi non uso la parola Weltanschauung, dico un sentire, no? Intendo dire che cominciamo a essere in un ambiente in qualche maniera in cui il digit, il raster, lo schermo cominciano a diventare qualcosa di anche, come dire, che permeano una visione del mondo, diciamo, no? Vediamo anche il mondo attraverso queste nuove lenti. Il mondo di oggi è sempre più caratterizzato dal costante mutare delle informazioni che, come tanti flash, colpiscono l'abitante della città. Dopo il 2001 la tecnologia del computer portatile è diventata matura e sempre più spesso persone lavorano su calcolatori leggeri e alimentati a batteria che hanno enormi potenze di calcolo e possono assolvere la gran parte delle esigenze di lavoro. Sempre di più di questi anni è la diffusione di connessioni Wi-Fi, cioè senza fili. Un numero continuamente crescente di università, case, uffici, ma anche parchi e luoghi pubblici è trasmettitore di informazioni, anche voi lo siete con i vostri siti ormai. Chi possiede un computer portatile di conseguenza non solo può lavorare anche nei settori altamente specializzati come la grafica, la fotografia, addirittura il montaggio cinematografico in ogni luogo, ma è sempre più spesso direttamente connesso e interconnesso alla rete. E veniamo al punto. Si è circondati da schermi, sia quelli televisivi che diventano sottilissimi, sia da quelli dei PC, telefonini, navigatori, lettori di musica, videocamere, fotocamere, eccetera. Questa onnipresenza dello schermo determina nell'abitante della città una condizione di avvolgimento, se non di bombardamento da schermo, è una condizione appunto strutturalmente digitale. Lo schermo diventa portatore di una nuova Weltanschauung e il bit colorato con il suo costante refresh, una sorta di ambiente nativo. In qualche maniera questo dell'ambiente nativo è una cosa in cui io spesso ritorno, no? Questa idea dell'ambiente nativo. Cioè, ma veramente, se immaginate gli ambienti nativi dei vostri genitori o anche dei vostri nonni, cioè potete immaginare in che ambiente questi sono nati, potrei provare a immaginarlo. Se voi pensate già all'ambiente in cui siete nati voi, i vostri fratelli più piccoli, è fin dall'inizio un ambiente fortemente digitale, ma fin dall'anno zero, cioè fin dal momento zero, loro sono nati in un ambiente fortemente digitale. Una sorta di nuovo ambiente nativo. Non ci si deve stupire d'altronde, visto che ormai la maggior parte della popolazione mondiale ha visto dal suo nascere più schermi televisivi che alberi. L'onnipresenza dello schermo, che abbiamo visto in luce nel lavoro di Jean Nouvel, si afferma a livello mediatico nella pelle reticolare dello Stadio Olimpico di Pechino, visto in TV da ben più di 1 miliardo di persone, mentre sempre nell'opera di Herzog e de Meuron, l'Ansa Stadium di Monaco risulta rivestito da una pelle di plastica che contiene le luci cangianti delle diverse squadre che giocano lì all'interno. Ok. Le ricerche conducono a una doppia intrigante condizione. Da una parte lo schermo è senz'altro superficie bidimensionale, dall'altro canto esso è, come era nel passato il telaio prospettico, anche elemento portatore di profondità. E questo è il gioco. Se la condizione superficiale conduce a un ritorno di effetti epidermici e decorativi, ormai sono pubblicati dei volumi sui pattern generati al calcolatore che possono dare un tocco alla moda anche in edifici molto tradizionali, in alcuni filoni di ricerca architettonica contemporanea la profondità dello schermo è un tema pieno di molte implicazioni. Di volta in volta questa profondità è illusionistica o interattiva o informativa o addirittura intelligente. Ecco allora che il rapporto tra uno schermo superficiale e bidimensionale e uno profondo richiama una condizione di salto dentro lo schermo, come il ben noto volume di Lewis Carroll, Alice attraverso lo specchio. Le due opere di Barcellona che qui discutiamo diventano un'efficace semplificazione di un tema presente nelle ricerche più recenti. La prima è firmata da Benedetta Tagliabue ed Eric Miralles, scomparso a soli 45 anni per un cancro al cervello, come avete saputo, un bel dramma di tutte le persone che lo conoscevano, ma anche una perdita proprio per la cultura architettonica in genere. Aveva detto a un collega che lo richiamava ad obblighi universitari più assurdi che erano 8 anni che non faceva ferie. La morte di Miralles è aggiunta ai venti di crisi generale, un alone di tristezza per una così prematura scomparsa, e si è ripetuta nella morte di un altro valido giovane architetto, Claudio Bazzica, professore e fondatore del gruppo Bus Architecture, con laurea a Spinadella a Vienna. Non so se qualcuno di voi li conosce. Allora, parliamo quindi di questa visione tutta digitale, in qualche maniera, in cui siamo permeati da un ambiente digitale. Vediamo queste due opere. Miralles e Tagliabue firmano il rifacimento dell'importante mercato rionale di Santa Caterina, un'opera interpretabile sin dal primo impatto attraverso il sentire verso la digitalizzazione che abbiamo descritto. L'opera si caratterizza immediatamente per la presenza di una grande copertura ondulata che unifica le diverse funzioni, coprendo l'intera superficie di una piazza rettangolare, delimitata dai blocchi edilizi che la circondano. La copertura ondulata ha 7 andamenti variabili, come se si trattasse di un grande tappeto che per stare in piedi deve piegare la superficie continua in volte di diverso andamento. Con questo principio di irrigidimento, attraverso una geometria variabile, funziona la nuova copertura che raggruppa in un unico gesto le funzioni di mercato sottostante, che i nuovi stand per la vendita, i parcheggi interrati, una centrale di raccolta dei rifiuti, la regolarizzazione dei resti archeologici o convegno preesistenti e alcuni appartamenti molto importanti che sono qua in fondo. Il grande tappeto copertura, tra l'altro praticabile, visto dalle finestre di tutti gli edifici che circondano la piazza, ed è proprio da questo angolo visuale che si deve leggere la digitalizzazione, o, usando un termine tradizionale, tassellizzazione della superficie, 67 diversi colori per 325 sagome di ceramica che formano il mantello di quasi 6.000 metri quadrati. Esattamente come fosse un grande schermo ondulato, il tappeto a copertura trasmette energia a tutto il quartiere. in questo caso non è un vero schermo, ne evoca soltanto la presenza, ma non mancherà molto che il tappeto di copertura potrebbe essere effettivamente uno schermo, visto che la tecnologia degli schermi flessibili tra brevissimo sarà pronta per un uso di massa, esistono da molto tempo già. Ancora di più, il padiglione ADA nel 2002 per lo Swiss Expo ha mostrato come i tasselli colorati di un pavimento possono essere portatori di intelligenza e di interazione tra architetture e fruitori, ma queste osservazioni non indicano limiti del mercato di Santa Caterina, che è un vero e proprio capolavoro dell'architettura dopo il 2001. Dire che la pittura di Giotto implica o allude a un'evoluzione prospettica non vuol dire affatto segnalarne un limite, ma semmai indicarne ancora di più la grandezza. Vediamo chi ha capito questa affermazione, che è abbastanza intrigante, abbastanza interessante. Allora, domando, che cosa vogliamo dire? Ma questa osservazione non indica un limite del mercato di Santa Caterina, che è un vero e proprio capolavoro dell'architettura dopo il 2001? Dire che la pittura di Giotto implica o allude a un'evoluzione prospettica non vuol dire affatto segnalarlo un limite, ma semmai indicarne ancora di più la grandezza. Ora, io sto implicando che la copertura del Santa Caterina potrebbe essere di più di quello che è, giusto? Questo è il mio ragionamento. Allora, non so, chi vuole commentare questa cosa? Alessandro Rosa c'è ancora? Alessandro, come la vedi questa questione? Dunque, ragioniamo. Conosciamo l'opera, giusto? Hai presente quest'opera? Questa qua, il mercato di Santa Caterina? Di questo stavamo cercando di discutere. Stavamo discutendo di quest'opera, giusto? Ok. Allora, io cosa ho cercato di dire, anzi credo di aver detto in quella fase, questi elementi colorati che sono, io in questo momento noi stiamo parlando soltanto di delle questioni molto superficiali, stiamo dicendo, siamo in un mondo pervaso dagli schermi e pervaso dal digitale, e che quindi questa, se vogliamo usare una parola un po' facile, è anche un po' una moda, non so come dire, no? È una cosa che è un po' nell'aria in questo momento, no? In questa fase nostra del gusto e del sentire non usiamo, diciamo, le composizioni alla Mondrian, per dire, no? Meccaniche separate, abbiamo questo sentire più digitale, no? Più, ok? Ci siamo su questo concetto? Questo è quello che stiamo cercando di trasmettere in questa lezione. Diciamo, questo sentire un mondo molto più raster, un mondo molto più digitalizzato, un mondo molto più puntinato, no? Perché è un mondo che siamo abituati a vederlo, diciamo, nel nostro ambiente, nei nostri schermi, quasi nella nostra scena nativa. Ora, questa copertura, che cosa io sto cercando di dire? Allora, questa copertura attualmente credo che originariamente era praticabile, ma credo che non lo sia più. Non so se qualcuno, dov'è il nostro esperto di Barcellona? Se n'è andato? No, mi pare che non sia più, non è più, ma originariamente era praticabile, una fase era praticabile. Comunque, diciamo, originariamente era come questo grande tappeto colorato digitale che ci implica, diciamo, questo sentire quotidiano, tra l'altro visto da tutto l'intorno, perché è molto visibile questa copertura dall'alto. Hai capito che stavo a dire Ada? E qualcuno ha capito? Cos'è Ada? Nessuno lo sa. Ok. Allora, di Ada ci andremo tra un bel po'. ADA è uno spazio interattivo, d'accordo? È uno spazio interattivo, è costruito con tutte delle tecniche molto avanzate, anche di intelligenza neuronale, eccetera, da una grande equip di persone, in cui sostanzialmente dei pavimenti colorati, per farla molto molto semplice, nei pavimenti colorati sono contenuti dei fatti di informazione molto avanzata, che in realtà si basano su tutte delle tecniche per interpretare alcuni tuoi comportamenti specifici, detto in due parole, poi è detto meglio, sarà detto meglio. Quindi, siccome ADA è costruito con una tassellizzazione, anche in quel caso, ma la tassellizzazione è piena di contenuto informatico e informativo, cioè crea delle situazioni interattive al variare di queste situazioni. Quindi quello che io voglio dire è che questa copertura è soltanto superficialmente un fatto informatico e digitale, è soltanto dipinta, mi spiego? I vari tasselli non hanno alcuna capacità di intelligenza informatica e informatica, è soltanto un'immagine del, d'accordo? Questo volevo dire in quella frase, mentre teoricamente è già pronta una tecnologia che non rende un reale spazio interattivo. Questi possono essere dei veri spazi interattivi e non soltanto, diciamo, una semplice raffigurazione. Questo intendevo dire, ok? Tanto per intenderci. Ecco perché sarebbe sempre interessante se voi fate delle domande nei testi quando non vengono compresi, perché siccome molte cose sono abbastanza dense, no? Quindi, quando io dire che la pittura di Giotto implica o allude a un'evoluzione prospettica, questo l'avete capito tutti, non vuol dire affatto segnalarne un limite, ma semmai indicarne ancora di più la grandezza. In qualche maniera, per certi versi, anticipa delle cose che potrebbero essere. Ciao. Al tappeto superficie di MB, cioè miraglie e tagliabue, che mi sono perso, al tappeto superficie di Enrique Miralles e Benedetto Tagliabue, Nouvel contrappone un monolito a forma di fuso, la Torre Agbar, sempre a Barcellona. Si possono spendere molte parole su come questo edificio riesca a rappresentare un landmark a Barcellona sull'uso delle forme primarie, sull'evidente allusione di potenza che da sempre dorme in obelischi monoliti evocano, ma l'aspetto fondamentale dal nostro punto di vista è che il grande fuso, se da una parte è capace di essere un segnale convincente nello skyline della città, si rivela a una scala più ravvicinata, pixelato. L'obiettivo è raggiunto attraverso un'articolazione doppia degli stadi di definizione della forma esterna. La prima è costituita da una struttura a telaio che segue la superficie del volume e che ha anche l'ossatura che sorregge una serie di pannelli frangisole. La seconda è la trama dei pannelli colorati che rivestono il volume e che evocano appunto un immaginario schermo. Dunque, eccolo qua. Anche questo è un altro, quindi è interessante che noi vediamo questo di nuovo attraverso due opere di Barcellona. Entrambe queste opere, da questo punto che noi intendiamo sostenere, non possono essere, diciamo, collocate nel nostro tempo se non si acquisisce questo dato del nostro tempo di questa, diciamo, tendenza, interesse, moda, desiderio verso un mondo che è un mondo molto più pixelato, un mondo più schermo, è un mondo molto più digitalizzato di quanto siano altri. Ripeto, anche se queste sono degli aspetti molto superficiali su come entra il mondo dell'informatica nel mondo contemporaneo, comunque c'entrano a questo primo livello. Allora, vediamo ancora adesso altri ragionamenti su questo su questa tematica. Se noi ci mettiamo alla ricerca di immagini di questo tipo, ne possiamo trovare veramente moltissime. Basta fare un giro per trovarle. Dunque, una questione che qua a me interessava abbastanza è entrare dentro il tema della superficie. Il tema della superficie è una, come dire, è una questione che attraversa molto fortemente le ricerche dell'arte, del pensiero, dell'architettura, eccetera. In qualche maniera ci sono, perché qua ci sono messe queste due immagini? Perché toccando questo mondo della superficie, qui abbiamo due casi completamente diversi che in realtà creano un mondo, diciamo, completamente diverso. Da una parte è l'idea della proiezione sul telaio, che quindi genera sostanzialmente il pensiero prospettico, la trasformazione della profondità in regole lineari attraverso il telaio, prospettico. Queste sono, diciamo, delle immagini molto, molto classiche, e quindi attraverso lo strumento della prospettiva, quindi uno strumento sostanzialmente di tipo scientifico, analitico-scientifico, che permette di portare la profondità alla superficie, sostanzialmente evocandola, ma in una maniera, diciamo, più univoca, riuscendo ad avere una costruzione che, come sapete, ha delle regole, all'interno delle sue regole ha dei fatti, come dire, oggettivi, di trasmissibilità oggettiva. Discorso completamente diverso è invece i sistemi che avvengono attraverso le rifrazioni. Vuoi attraverso dei sistemi, appunto, tipo specchio, o vuoi soprattutto dei sistemi tipo camera scura, cioè che funzionano effettivamente con la nascita di tecniche di tipo fotografico. Anche in questo caso si porta la profondità alla superficie, ma con delle tecniche che sono completamente diverse dalle tecniche prospettiche. O perché sono, appunto, della rifrazione del vetro, oppure che sono, diciamo, della cattura della profondità attraverso le leggi della camera oscura, che sono leggi che si muovono in maniera completamente diversa e che sostanzialmente si muovono sul concetto di proiezione. Gli schermi di cui noi siamo, come dire, avvolti, in qualche maniera ci parlano o non ci parlano, perché c'è poco da fare. Quando uno vede un affare del genere, speriamo che tutto il che adesso ci giri, questi sono i vecchi sistemi operativi, e che cosa voleva dire essere di fronte a uno schermo di tipo appunto di tipo terminal. Se adesso lui parte, non so se partirà, c'è proprio questa, diciamo, questa sensazione che è altro che il mondo digitale. Speriamo che parta, perché sono istruttive. Non so se questa in particolare c'ha anche il... Ecco. È molto difficile che nasca una volta il sound digitale da questo, no? Abbastanza difficile. Come è chiaro che se si è, diciamo, in un mondo dominato da ciminiere, da macchine, da sferragliamento di treni, eccetera, eccetera, è anch'esso molto difficile, in qualche maniera non aderire, no? Anche se trasformandolo. Quindi, diciamo, questo credo che sia un altro, questo è ancora più divertente. Ecco, questo dovrebbe essere il famoso cursore verde, se ben mi ricordo. Questo per dirvi che cosa? Perché queste cose, come dire, determinano pezzi della nostra cultura, del nostro stare, del nostro, anche se a livello abbastanza superficiale, no? Del nostro essere. È abbastanza naturale, in fondo, che questi temi del digit, del raster, del puntino, eccetera, travasino, no? dai campi diciamo, dell'ambiente in cui noi siamo, ecco, questo è il momento fatidico. Ecco il boot. Ecco il boot. E ecco qua, ecco qua. È bello, bellissimo. Perché vedete, per voi queste cose sono antenati, invece per noi non sono antenati, io me le ricordo proprio, cioè fa parte del come dire, non so. Eccolo qua, questo è il famoso cursorino che aspetta il primo comando, che forse adesso lui gli dà. Quindi è un po' difficile, no? Come dire, immaginare un ambiente che abbia una grande ispirazione su questo, o meglio, sono altre ispirazioni, non solo quelle di un mondo grafico e digitale. Allora, detto questo, questi sono degli esempi, delle cose, eccetera. Vediamo altri esempi che comunque negli anni ci avevano parecchio interessati. Innanzitutto, secondo me, per i vari ambienti bisogna localizzare, a me questo è quello che io vi suggerisco, un poco chi è l'architetto, il gruppo di architetti che meglio rappresenta questa determinata, diciamo, sentire. Quindi noi in realtà per ogni ambiente che facciamo, adesso siamo nel mondo del raster, nel mondo del raster individuiamo un gruppo di architetti, nel mondo del vettorale un altro, nel mondo del 3D un altro e così via. Quindi, personalmente, ragionando su questa presenza della superficie nel mondo dell'architettura, io ho subito pensato, e non è che ci voglia questa gran pensata, a Herzog e de Meuron. Perché Herzog e de Meuron? Perché Herzog e de Meuron sono degli architetti, innanzitutto, che sono in giro da circa 30 anni, tanto per cominciare, e loro hanno una storia particolare, perché loro sono in realtà degli allievi e credo anche degli assistenti siano stati di Aldo Rossi. Questa è la chiave. Aldo Rossi ha avuto un periodo di insegnamento in Svizzera, perché era esule in realtà dall'Italia, altri tempi, per una fase è stato proprio, diciamo, messo all'indice per uno o due anni, perché erano stati accusati alla facoltà di architettura di Milano, nel Milano, di aver caldeggiato alcuni aspetti dei movimenti degli studenti e forse avere, non so che cosa, qualche pasticcetto. E quindi per un periodo Aldo Rossi è stato a insegnare a Zurigo e Herzog e de Meuron facevano parte di questo gruppo di allievi e credo anche assistenti. Perché l'idea di Aldo Rossi è interessante come partenza? Perché loro sono sostanzialmente architetti aspaziali. Sono architetti di scatole, come in fondo Aldo Rossi nella sua, diciamo, tendenza. Non è un architetto di base non è un architetto di spazi organici o di spazi fluidi o altro, è un architetto sostanzialmente di forme abbastanza stereometriche, abbastanza scatolari. Che poi può essere un architetto meraviglioso ugualmente, o uno organico può far schifo ugualmente, però non è che è da quello che entra il valore. Comunque è sostanzialmente molto, molto stereometrico. Quindi è importante capire questo, perché loro partono da questa, diciamo, tendenza che ce l'hanno un po' sempre nel cuore. Loro di fatto la notte si svegliano e immaginano scatole. Si svegliano e immaginano scatole. Come si fa una scatola? Questa è la cosa interessante. Mentre per Aldo Rossi la scatola è sostanzialmente, come dire, appartiene a delle regole morfologiche, di ritmo, eccetera, per loro in realtà il problema fondamentale è come faccio vibrare una scatola, come trasformo una scatola in qualcosa che è in grado di vibrare in maniera atmosferica, o in altre parole, come, che materiali, con che materiali io faccio questa determinata scatola? Questa è la loro, diciamo, riflessione di base. Quindi un'architettura sostanzialmente molto semplice dal punto di vista stereometrico e volumetrico, ma estremamente interessante nel trattamento della superficie. Questo discorso della superficie è, come dire, è un po' un problema all'interno di una logica puramente meccanicistica, funzionalista e modernista, perché la logica funzionalista e meccanicista è diciamo di derivazione modernista, tenta di interpretare sempre gli oggetti come organizzazioni spaziali, come organizzazioni di meccanismi, mentre quello che era la superficie era sempre considerato, diciamo, non importante, secondario, ininfluente, appartenente al mondo della decorazione. Mi spiego? Quindi Herzog e de Meuron, alla loro nascita, come dire, che deriva da questo filone, di filone rossiano, sono visti come sostanzialmente degli architetti appartenenti a un fronte abbastanza reazionario, se dovessimo dire, se dovessimo schierarli politicamente, no? Non sono i Gehry, non sono gli Eisenman, non sono persone, non sono i Libeskind, sono persone che si occupano sostanzialmente della superficie. In realtà, in questo lavoro che loro hanno compiuto da 30 anni, tanto ci battono che alla fine riescono a arrivare a dei risultati estremamente interessanti. Ma sempre su questo modo di ragionare, sostanzialmente. Ora, questo mondo della superficie, quindi una volta la superficie loro la fanno con i pannelli di rame messi in un determinato modo che nessuno aveva mai messo prima, in un'altra maniera trovano le prime serigrafie nella superficie degli edifici, in altre volte provano, diciamo, dei ritmi di vario tipo, eccetera, eccetera, sperimentano opera dopo opera varie momenti di questa, diciamo, idea della superficie, riuscendo, a mio avviso, negli ultimi anni a dare delle opere abbastanza molto interessanti e molto convincenti. Probabilmente il loro momento, attorno agli anni 90, hanno fatto anche delle cantine, per esempio, molto belle, forse alcuni di voi le ricordano, in cui tutto questo mondo della superficie era addirittura fatto coi sassi, cioè facciamo delle gabbie, che erano delle gabbie di ferro, di fil di ferro sostanzialmente, e dentro mettiamoci dei sassi, una interessante contraddizione in termini, e per cui riportare delle masse solide come i sassi di nuovo alla superficie, come se fosse un pattern, come dire, decorativo, no? Fu un'opera abbastanza nuova, proprio perché si basava su tutti questi ragionamenti. Quindi Herzog e de Meuron sono degli architetti che lavorano molto su questo tema della superficie, rappresentano un filone che è interessante da guardare sotto questa attenzione. Perché? Perché loro tanto lavorano su questa cosa della superficie che a un certo punto naturalmente si incontrano col paradigma digitale e si incontrano con l'Holy Digit praticamente, e realizzano un'opera di grande, cioè, guardate quest'opera qua, no? Questo è lo stadio di Monaco, d'accordo? Lo vedete che loro la notte si sognano solo le scatole? Ho ragione o non ho ragione? Loro si svegliano la notte, probabilmente dormono anche insieme, e si dicono, la scatola, ma fanno la tonda la scatola, e fanno la... Dopodiché però tanto ci battono su questo tema che alla fine riescono a trovare delle soluzioni molto belle, molto ingegnose. Questa qui, che non è altro in fondo che una scatola, immaginate un architetto che ha una volontà spaziale plastica, no? Questo sarebbe un colpo. Ma in realtà in questa sua specie di ovoidalità sposata al paradigma digitale, perché lì diventa la chiave, questa pelle non è una pelle più statica, non è una pelle soltanto decorativa, è una pelle effettivamente, diciamo, se non esattamente interattiva, molto trasmissiva e molto comunicativa. Cioè questo oggetto è un oggetto che comunica una serie di cose, una cosa nuova che non si era mai vista. Dopodiché quest'altra opera, che è lo stadio di Pechino, duplicato in 250 ipotesi dopo, pure nel padiglione Italia. Adesso a Michele Morelli vogliamo bene, figurarsi. Ma possiamo pensare a qualche idea un po' più originale? Cioè, sto padiglione Italia, noi facciamo sempre le cose di quarto livello, il padiglione Italia, cioè, ma non è, cioè, voglio dire, sembra fatto da un bravo studente che sta a guardare il croquis, cioè, no, diciamo sostanzialmente, un bravo giovane architetto che sta a guardare il croquis, e il croquis era pure quello prima, a Shanghai, la stessa cosa. Ma un pensiero originale, non riusciamo a elaborare, ma non è anche originale, un pensiero. No, ripeto, io sono anche abbastanza amico di Michele, però mi immagino il padiglione Italia, voglio dire, è una cosa importante. Pensate al Varalto, pensate a delle cose, diciamo, importanti. Vabbè, chiude. Anche a Russia, anche a Italia sono state fatte cose importanti comunque. Vabbè, tornando a loro. Allora, sempre ragionando, un'altra notte loro si svegliano e dicono, sai caspita come la facciamo? La facciamo a nido. Ma è sempre la stessa idea. È sempre un'idea di come trattare la scatola. L'idea è sempre la stessa. In realtà non sono spaziali, non sono meccanismi spaziali. Sono meccanismi, come dire, di trattamento di una volumetria molto semplice. Non so se, quindi, in questo caso, anche molto bella secondo me, a parte che è un po' folle dal punto di vista costruttivo, in questo caso. Comunque, indubbiamente è bella questa idea che la superficie, no, diventa come se fosse un nido, no? Diventa costruita in questa maniera. Quindi loro sono sicuramente da guardare con attenzione, e lui che le andrà a prendere l'ennesima copia, questo intendo dire. Questo pensiero, che è un pensiero che prende la superficie ad elemento chiave, diciamo, della riflessione architettonica, sposa questa riflessione della superficie progressivamente col tema dello schermo e col tema del digit, hanno vari esempi, ma sicuramente Herzogel e De Meuron ci hanno dato l'approccio più forte. Dopodiché ce ne sono ovviamente moltissime evoluzioni successive, e quindi si possono vedere in questa luce. Poi voglio farvi vedere in maniera random alcune altre cose. Questo problema, vediamo un po' qua che c'è, questo secondo me non va più il link, secondo me questo è un link che va modificato, infatti, vabbè, a parte adesso non mi funziona tutto. Allora, nella collana uno dei primi libri per chi è interessato a questa tematica, è il libro che si chiama Nuove bidimensionalità di Alice Imperiale, il numero 5 o 6 della collana. Perché nasce questo libro Nuove bidimensionalità? Esattamente da questo ragionamento che abbiamo fatto insieme con l'autrice che era interessata anche a lavorare molto con la camera oscura e con una serie di sperimentazioni che avevano a che vedere questa cosa. Quindi, diciamo, il libro Nuove bidimensionalità cosa fa? Prende questo argomento e tratta questo argomento anche dal punto di vista della logica informatica, per far capire di nuovo questo rapporto evidentemente dialettico che c'è sempre tra superficie e profondità, perché non è mica vero che la superficie sia solo superficie, ovviamente. La superficie può evocare, nascondere, duplicare tutto un tema che riguarda anche la profondità. Quindi su questo tema si gioca questo libro e quindi per chi lo vuole approfondire è abbastanza interessante a questo proposito. Vediamo un po', varie altre opere. Un'opera fatta anche da amici che molto evoca questa questa, dunque, vediamo un po', qua c'è soltanto l'articolo, vediamo un po', ok. Questo è un'opera fatta da Perezic e Rogina, che sono due architetti croati, che realizzano un'opera molto molto bella come architettura, si tratta di un asilo, e quest'opera, adesso vediamo dove è illustrata qua, ah, qua tutti e due ci sono, c'è questo e c'è anche l'asilo, eccola, ah ecco, in questo numero di Oranoffo ci sono tutti e due, ok. Ok, diciamo l'opera è molto bella anche come architettura, è un'architettura estremamente interessante, funzionale, eccetera. E la cosa divertente che è capitata, loro poi hanno, come dire, voluto anche loro evocare questo mondo, come dire, no? Di pixel, questo mondo raster, e hanno voluto creare ai bambini questa sorta di ambiente nativo raster, no? Invece di fargli i pupazzi di Biancaneve, no? Asilo con pupazzo di Biancaneve? No, hanno voluto fare ambiente nativo così, fin dall'inizio sono così i bambini. Cosa che gli è piaciuta tantissimo in realtà ai bambini. Io ho un'altra lezione in cui faccio vedere tutti i disegni, molti disegni dei bambini che dipingono la loro scuola. È molto interessante tutta questa cosa che anche loro riprendono tutto questo mondo digitale. La cosa più interessante della faccenda è che, come avviene a volte, la scuola è inserita in un quartiere residenziale di Zagabria e dopo un po' hanno dipinto anche le case attorno, le hanno dipinte con questa stessa logica, cioè le case non le fanno più grigie o gialle o così, le fanno pixelate, cioè è come dire, come se questo mondo arriva lì e poi succede che a poco la gente capisce, se vogliamo dire in maniera banale è figo così, no? Se vogliamo dire in maniera più colta, ah sì, questo è il nostro Weltanschauung. Questa cosa è capitata anche a me in Sicilia, perché io ho una casa dentro un paese che ho dipinto gialla, Gaetano ne è testimone. Quando abbiamo gialla, perché io ho dipinto questa casa giallo-limone, con cornici gialle-limone di una tinta appena differente? Perché io volevo fare la casa gialla di Van Gogh. Quando hanno tolto il ponteggio, alla gente si è preso un colpo apoplettico, perché sta proprio in mezzo al paese sta casa che gialla, che non si era mai visto gialla. Dopo un po' cominciano a nascere tutte le case gialle. No, ma questo è un classico, non riescono a beccare la stessa tinta di limone però. Quindi ci sono delle gialle un po' ocrine, delle gialle un po' cromi, orange, no, perché invece è la tinta del giallo limone che è la cosa distintiva. Però questo è un fenomeno di Weltanschauung comune, e chi vive nei piccoli centri sa che esistono, con le mode, con le cose, a parte la cosa, se fa tendenza, diciamo, si duplica. Questo è un altro esempio di un caso digitale molto interessante, così vi parlo di quest'altra opera. Tutto il mondo è digit, tutto il mondo è schermo, anche quando non è digit e non è schermo. Allora, questo è un caso bello di amici anche nostri abbastanza, ecco, sempre nello stesso numero di On and Off. Questa è una bella storia. Questo si chiama il giardino sonoro, e ha la limonaia dell'imperialino di Firenze. Sono una coppia di un musicista e un botanico giardiniere che si mettono insieme, musicista elettronico e filosofo per la verità, e l'altro giardiniere botanico, che si riescono a farsi dare un giardino di circa forse mezzo ettaro, abbastanza grande, al centro di Firenze in realtà, sulla passeggiata quella del Forte Michelangelo, e usano questo spazio per fare delle sperimentazioni sonore. Lo chiamano un giardino sonoro, e cioè studiano tutta una serie di ibridazioni tra elementi vegetali e elementi sonori. Queste ibridazioni tra sonoro e digitale ovviamente in molti casi ha molto a che vedere anche con dei concetti di interattività, ma lui, essendo sostanzialmente un musicista, ci va molto cauto con l'interattività, vuole sempre avere il controllo della cosa. Quindi loro hanno fatto tanti oggetti ibridi, che in realtà sono oggetti a metà, non so come dire, sono a metà vegetali, a metà sonori, e quindi rappresenta un ibrido. Per esempio credo che queste siano canne di bambù con questa sorta di foglie e dentro c'è uno speaker. Oppure questi sono vasi che dentro hanno gli speaker. Ecco, questo o anche altri. Hanno fatto tantissime cose del genere, anche riuscendo anche a commercializzarle. Questo era quello che a me piaceva di più. Non so se c'è un'altra immagine, okay, queste sono varie altre cose. Questo qui, rivediamo il sito, perché lo leggevo, ok, andiamo indietro, eccolo qua, lo leggevo come un always digit, un muro digitale, eccetera, questo è un sistema ovviamente di natura vegetale. Dentro ognuno di questi c'è un pixel, vedete? E questo pixel è un cespuglio vero e proprio, è quello che avete visto prima nell'altra immagine, quindi dietro c'è la terra, e c'è anche uno speaker. Quindi in qualche maniera questo è un ibrido tra, di nuovo, un muro, uno schermo digitale e uno schermo sonoro, perché in realtà avendo ciascuno di questi uno speaker può essere suonato in maniera, diciamo, diversa, quindi... Poi noi abbiamo fatto anche dei lavori con loro che vi mostreremo in altre occasioni. Allora, mi mandano un straordinario video che dimostra come far vivere la superficie. Vi dico un capolavoro del suo genere, non me lo ricordo, ma se dico così evidentemente mi piacque molto. Quindi vediamocelo, credo vagamente di ricordare quale sia. Sempre siamo in questo ambiente in cui in qualche maniera tutto è schermo, no? Tutto è anche superficie. Adesso tra poco partirà. Intanto ci promette 3.105.263 bit, diciamo, sta su uno standard altuccio. È una specie di... Vediamo dello sport urbano che sta altro dei palazzi, come? È una specie di parkour degli oggetti, no? Invece che delle persone. Sono gli oggetti che fanno un parkour nelle varie situazioni, no? Eccetera, no? Eccetera, poi ce ne vediamo, però più o meno abbiamo altri 10 minuti, adesso però insomma era abbastanza, lo ricordo come uno fatto particolarmente bene all'interno di questo, diciamo, di questo mondo. Ah, questo non lo trovo più, questo deve essere un libro fatto da queste cose, anche in questo c'è molto riflessione su questo tema, sempre dalla superficie alla profondità, alla piega, al panno, eccetera, che più ne ha più ne metta. Anche tu, Leopoldo, avevi fatto vedere un'opera che era su queste...
Sì,
quello di Larner Architecture. La vogliamo vedere? Io ti cerco come... Dovrebbe essere qua dentro, no? No, volevo vedere perché tu hai fatto... Ah, non era nel coso. Ah. Ah, non c'era nel coso. Allora dimmi. Ed è così?
No,
proprio pure. Tra l'altro questi architetti sono architetti che hanno, eccola qua, questa è un'altra opera tutta in queste, no?
La particolarità è la superficie che viene investita in queste pastiglie metalliche che disperdono l'oggetto nel spettacolo, quindi lo adattano ai cambiamenti stagionali.
Certo. Quindi anche questo in fondo è una, appunto, è un'evoluzione di questo sentire, no? Di questo sentire in cui il momento della superficie è un momento comunque che è ritornato a essere in qualche maniera uno degli strumenti dell'architettura, no? Uno degli strumenti dell'architettura, e questo tra l'altro è un filone che in Francia va anche abbastanza bene, perché c'è Ricciotti, no? Che è l'altro architetto che lavora moltissimo su questo filone qua. Anche lui spesso sistemi scatolari, quasi tutti sono fatti attraverso delle categorie del genere. Un altro architetto che lavora molto su queste tematiche. Ok, allora io direi che per oggi va abbastanza bene così, ci possiamo fermare qui. Lunedì iniziamo il nuovo ciclo e intanto mettiamo a punto le armi per la presentazione di mercoledì, ok? Bene. Anche perché il mio computer non